Punto numero 4, decreto legislativo 23 serie 2011 numero 118, approvazione bilancio di previsione 2022-2024. Il decreto legislativo che ho appena enunciato e che in pratica è il testo unico delle leggi degli ordinamenti degli enti locali, prevede all'articolo 162 che i comuni e gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziaria riferito almeno a un triennio. La giunta comunale ha già adottato con il proprio provvedimento il bilancio di previsione, così come previsto insomma, dalla norma 20 giorni prima. Con le relative delibere dove per la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, la delibera per fissare i costi, le tariffe dei servizi a domanda individuale, nonché il programma triennale delle opere pubbliche, che anche questo deve essere approvato prima dalla Giunta. Quindi, con questo atto noi andiamo innanzitutto a portare in approvazione questo bilancio di previsione, anche quest'anno prima della scadenza dell'anno in corso. È un atto questo che chiaramente è un bilancio di previsione per cui è suscettibile di modifiche e di integrazioni proprio perché è pensato anche qualche mese fa, quindi la ragioneria ha iniziato a lavorarci qualche mese fa, quando ancora norme che regolano insomma, i bilanci e l'ordinamento delle finanze dell'economia dei comuni ancora non sono ben definiti. Insomma. Però per noi è sempre stato importante arrivare all'approvazione e magari ricorrere anche ad adeguamenti, quindi a variazioni di bilancio durante l'anno in corso, perché questo ci consente fin da subito di poter partire da gennaio con una gestione a pieno ritmo di quelli che è il lavoro delle aree del comune, e non ricorrere ai famosi dodicesimi che ci impedirebbe, uno fra tutti, di poter andare ad appaltare opere pubbliche che hanno un valore importante, quindi più alto dei dodicesimi della spesa dell'anno precedente. Quindi ecco, questa modalità ci permette quindi di partire subito a pieno ritmo. Possiamo dire che questo è un bilancio che lo definiamo prudente, ma anche il ragioniere l'ha definito prudente, in particolar modo anche tenendo conto delle entrate, che abbiamo cercato di tenerle basse, prudenti anche perché ancora è un bilancio che forse con ancora più rispetto a quello dell'anno precedente risente e può risentire degli effetti della pandemia e gli effetti che il virus può diciamo, creare nella rete sociale, nelle economie dei nostri territori. Quindi avere la possibilità di poter usufruire di risorse anche durante l'anno per eventuali situazioni di necessità è sicuramente importante. È un bilancio che mette a regime da quest'anno le 12 assunzioni che noi abbiamo fatto in quest'anno in corso, quindi a partire dalle varie figure, non sto ad elencarle, ma perché ne abbiamo parlato anche altre volte, quindi in quasi tutti i settori ci sono state delle integrazioni di personale, degli avvicendamenti, per cui ecco, da quest'anno questi sono tutti in carico nel bilancio, e quindi c'è chiaramente la copertura per sostenere questo tipo di spesa in più. È un bilancio che non tocca in nessun modo le tariffe dei servizi a domanda individuale, a partire dalla mensa, dall'asilo nido, al trasporto scolastico, ai servizi sportivi, ecco, tutte tariffe che rimangono rimangono invariate senza nessuna modifica. L'unica modifica che possiamo evidenziare è quella che riguarda l'addizionale IRPEF, che già l'avevamo alzata, avevamo alzato la soglia di esenzione da 10 a 13 mila euro. Quest'anno vorremmo fare un'operazione dove chi è proprietario di prima casa, ecco, quella valutazione lì della prima casa non contribuirà a determinare la soglia dei 13.000 euro. Questo perché c'erano delle situazioni che magari erano al di sotto dei 13.000 euro, poi in virtù della proprietà della prima casa si ritrovavano di sopra e quindi si trovavano a pagare l'addizionale. Ecco, con questa operazione anche chi è al di sotto dei 13.000 euro e proprietario di prima casa sarà comunque al di là di tutto esentato da questa tassa. Per quanto riguarda l'IMU, rimane invariata con gli stessi indici dell'anno precedente. Stesso ragionamento invece lo facciamo come abbiamo fatto l'anno scorso per quanto riguarda invece l'aspetto che riguarda la Tari, che ad oggi non è definita perché è legata al PEF, al piano economico finanziario che ATO non ha ancora approvato. Di norma dovrebbe approvare a primavera, quindi a primavera, se non ci saranno ulteriori rinvii, come anche l'anno scorso è successo, potremo anche andare a definire in tempi certi qual è il costo della Tari rispetto all'anno precedente. È un bilancio che va comunque a finanziare tutte le opere pubbliche e dopo in una delle delibere successive andremo ad elencarle, quindi va a finanziare una serie di opere pubbliche, un bilancio che tiene conto di un'importante entrata di contributi arrivati da bandi ministeriali e regionali riguardo ad alcune importanti opere pubbliche, alcune finanziate in parte nella prima tranche, altre finanziate al 100%, mi riferisco in particolar modo agli interventi negli edifici scolastici. Quindi tiene conto di questo e comunque ha la possibilità di assumere mutui per una cifra importante senza spostare poi più di tanto o mettere in difficoltà quello che è l'indice di indebitamento del comune, che dovrebbe passare da 1,07 dell'anno precedente, salire all'1,4, ma è un dato sempre basso rispetto alle potenzialità che questo comune ha, e quindi ci tranquillizza abbastanza. Altre due riflessioni voglio farle sui temi legati alle entrate, a quelli legati ai proventi contravvenzionali, che il ragioniere ha deciso di tenerli anche questi bassi, li ha fissati a 397.000 euro per l'anno, uguali alla previsione prevista, insomma, nell'anno 2021, anche se risulta che già ci siano delle entrate maggiore rispetto a questa cifra qui, ma lo vedremo meglio a consuntivo. E così siamo stati bassi sui 182.000 euro per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione e di costruzione, una cifra bassa che anche qui proprio dobbiamo evidenziare già cifre nell'anno in corso, entrate più importanti, ma che ci auguriamo che l'impulso che l'economia e l'edilizia ha avuto in quest'ultimo anno, legato anche agli incentivi dei vari bonus, possa continuare e dare, diciamo, possibilità quindi di investire e di creare lavoro nel nostro territorio. Quindi questo è, vediamo un po' se c'è altre cose da aggiungere. Non ho altro da aggiungere al momento, vi lascio a voi. Anche qui chiaramente c'è il parere favorevole sui vari passaggi del bilancio, come c'è il parere conclusivo favorevole di quello che è il revisore dei conti. A voi la parola.
Posso?
Prego, consigliere Rappuoli.
Ma vedo che lei, sindaco, ha fatto una bella carrellata di tante cose belle e che non ha aumentato le tasse, che va tutto bene. Io purtroppo, con gran rammarico, non vedo tutto bene. Visto ora, questa sera c'è la signora Roggi, ma che ripete che Bettolle è in uno stato di sporcizia fuori dalle regole, che Bettolle viene trascurato completamente, vie, insomma. Quindi ora non c'è, non lo può ribadire, però insomma mi sembra che Bettolle sia in stato d'abbandono. Questa è la cosa più piccola, perché lei dice non ha aumentato le tariffe, ma la tassa dei rifiuti, che è aumentata di un 30%, e alla fine le tariffe sono aumentate, perché lei non l'aumentate, ma di fatto al cittadino in tasca gli rimane qualcosa di meno. Ci abbiamo, almeno se non è cambiato, un senalunghese come presidente delle case popolari, siamo senza case popolari. Qui c'è gente che tra poco va sotto un ponte. Bisogna ringraziare la gestione del giardino Claudio, che ha preso un signore che è 2 anni che mangia, vive e dorme lì. Perché il comune in 2 anni non è stato in grado di trovare una casa popolare a questo signore. Ora, io dico che insomma la questione mi sembra piuttosto grave, e non avere case popolari in un comune come il nostro, visto che abbiamo un terreno edificabile giù nel PEP dove si possono andare a realizzare case popolari, che è da anni che ce l'abbiamo. Tra poco il piano regolatore finisce, urbanistico, bisogna rifarlo nuovo, e ancora non ci si è fatto niente. Insomma, ecco, questa mi sembra una cosa grave. Gli orti a Poggio Baldino, e anni e anni che sono lì, mi risulta che ancora non sono conclusi. Non so i motivi, forse chi deve gestire non è capace a gestire. Io l'ho sempre detto che in questa amministrazione, anche se c'è la buona volontà, non c'è il controllo di chi fa le opere, di chi lavora. Qui siamo allo sbando, perché io quando ci lavoro non vedo nessuno che le vada a controllare. Poi anche so che abbiamo assunto, almeno poi mi corregga se sbaglio, 2 ausiliari del traffico. Io ho guardato nelle tabelle che questa gente costa, non so il nostro comune quanto li paga, ma le tabelle dicono 19.963,90 lordi all'anno. Ora, io capisco che ci vuole anche l'ausiliare del traffico, e questi fanno le multe solo per i divieti di sosta e non per la circolazione dei mezzi. Ora vede, sindaco, il cittadino va punito quando trasgredisce e il servizio esiste. Ma dato che a Bettolle i parcheggi nel centro storico non ci sono, nel centro Pieve i parcheggi non ci sono, mi sembra una punizione troppo grave, mette 2 ausiliari a fare le multe dove i posti non ci sono. Allora io credo che prima l'amministrazione comunale dovrebbe essere responsabile e fare i parcheggi, e poi chi non le rispetta ovviamente fargli le giuste sanzioni. Ora io questi 2 ausiliari non so da dove sono apparsi, perché io non ho sentito di niente da nessuno, solo che i cittadini, arriva questo ragazzetto con la panna, scende, scrive, poi parte, arriva e fa le multe. Ora io, sarà anche tutto regolare, ma insomma se si deve andare a spendere 40.000 euro lordi per 2 ausiliari per appioppare 4 multe ai cittadini che già sbarcano il lunario con sto Covid in maniera non troppo facile, mi sembra una punizione abbastanza grave. Poi, che gli devo dire? L'ordine di urbanizzazione. Questo discorso del bonus mi sembra una grande presa in giro, perché la macchina burocratica è così farraginosa che tanta gente rinuncia a farlo, questo bonus del 110. Ma facciamo un incentivo di dimezzare gli oneri di urbanizzazione a chi fa piccoli ampliamenti per la famiglia, chi fa una stanza, chi, insomma, queste piccole opere che porterebbe lavoro alle piccole imprese, perché le piccole imprese non le considera nessuno. Allora le piccole imprese potrebbero andare a fare una stanza, un'aggiunta a una casa, quindi diamo noi come comune un incentivo, perché poi ci ritornerebbe indietro anche se gli oneri di urbanizzazione ne prendessimo la metà. Quindi ci sarebbero tante cose. Lei si decanta tanto, ma io le priorità della lista civica Angelina Persina Lunga non sono le sue. E poi lei tanto mi canta sempre la bella storia, se vinto noi, tanto voi anche se mettete un manico di scopa vincete, perché forse dipende anche un po' da noi delle minoranze che non ci si presenta tutti uniti, perché forse a quest'altro giro mi auguro che andate a casa, insomma, dopo tante volte che vince il PD spero che una volta tanto vinca le minoranze, perché di fatto la verità non è quella che decanta lei stasera. La fiera alla Pieve, avete messo in disgrazia tutti i commercianti di via Trieste, perché avete messo 4 banchini fradici, muffi e sporchi, e poi un bastaligene che non c'era, lì non c'è passato un cane in mezzo a via Trieste, quindi avete rovinato anche la fiera alla Pieve, che è centenaria, che aveva sempre avuto buon esito, e quest'anno purtroppo ha fatto pietà, ha fatto acqua da tutte le parti. Ora la prossima volta vi farò una mozione per riportarvi a Trieste, a zona fieristica, e non con 4 banchi scarrupati, si dice proprio per far capire il termine, che erano proprio fatiscenti e facevano veramente pietà. Io queste belle idee, io la signora Cottone se le fa venire, ma purtroppo non hanno funzionato. Tanto lei è convinta del fatto suo, che persevererà in questa diabolica scelta, però poi i commercianti qualcosa vorranno di, perché i soldi che si spendono per la fiera alla Pieve sono dei cittadini, non ce lo scordiamo, perché io vorrei capire quanto è costato dei mezzi del comune, della manodopera del comune, portare quei 4 banchi che poi non sono serviti a niente a nessuno. Io dico questo. Ora per Natale si è rifatto un altro proprio che non sapeva nessuno di questo evento. Quindi prima di fare le feste si dovrebbe avere il sano principio di mettere a conoscenza le persone del territorio, quantomeno, e i paesi intorno che c'è una festa. Perché avete chiuso sabato mattina per montare 4 banchi, siamo stati chiusi al traffico, si è lavorato. Il lunedì mattina per rismontarli e si è speso soldi del comune, quello, quell'altro, che ora poi vorrò capire anche lì quanto si è speso. Per avere che cosa? Facevi un bonus a commercianti di delle tasse, di qualcosa, forse guadagnavano di più e tribolavano di meno. Perché qui, ragazzi, avete chiuso un paese sabato, domenica e lunedì mattina. Con che risultati? Boh, io, dicono che è riuscita bene la festa, ma la festa è un balla, perché anche se è bella, ma la gente non in casa, non c'è stato nessuno, è inutile che sia bella. Insomma, e poi ce ne sarebbe tante, sindaco, da dire che ovviamente non si condivide, ma anche il discorso che lei dice, l'esenzione delle tasse fino a 13.000 euro e poi non si prende in considerazione la prima casa. Questo mi sembra giusto, perché voi siete il partito che dovrebbe aiutare i poveri, che a parte non mi risulta, perché ora la sinistra è diventata uguale alla destra, perché i poveri non l'aiuta più nessuno, gli rimane solo che morì, perché qui mi sembra che con questo tipo di politica che fa il governo e che siete tutti insieme, viaggiate tutti a senso unico, picchiate sempre quelli poveri, quelli poi che stanno bene, tanto loro anche se pagano non hanno problemi, no? Quindi dico io, ma poi realmente siamo sicuri che esiste una sola prima casa? Perché la legge consente che il marito possa stare in una prima casa e la moglie possa stare in un'altra prima casa. Questo è vero che la legge lo consente, però controlliamo se chi chiede questa esenzione. E poi io chiedo una cosa importante, vorrei capire quante persone hanno chiesto il reddito di cittadinanza qui a Sinalunga e se chi l'ha chiesta è stato controllato, perché io ritengo che chi chiede qualcosa è giusto che venga controllato. Quindi visto che l'amministrazione comunale nella persona del sindaco può rivolgersi agli enti competenti tipo la finanza, di fare i giusti controlli, perché insomma a me mi risulta che qualcuno lo prende e poi va a lavoro al nero. Allora insomma non mi sembra giusto per chi lavora e paga le tasse ma lavora, perché sta a casa e piglia 700 euro quelli che sono senza fare niente, uno risparmia la benzina, sta a casa e dorme, poi magari va a fare un lavoro dall'altra parte. Allora io ritengo che la magona deve finire, perché è giusto chi è povero che gli venga dato il reddito di cittadinanza, ma chi è povero per davvero, a chi ha l'esigenza di averlo? Ma non è che si può dare così a occhio senza prendere le dovute posizioni di controllo. Quindi secondo me nel nostro comune manca il controllo, nei lavori pubblici, nelle sovvenzioni. Io, sindaco, lei dice che va tutto bene, senta quante gliel'ho dette stasera. Se andasse tutto bene, io non ero qui a prolungarmi in tutto questo elenco di situazioni che non vanno bene. Ma queste sono tanto per dirne qualcuna, perché se no si finirebbe domattina. Lei ha fatto un ordine del giorno con tutti questi punti, meno male siamo a Natale, e quindi insomma forse era meglio se si faceva qualche giorno prima, visto che vedo che la Tatiana non c'è e nemmeno le altre due, Calabria e la Papa. Quindi ordini del giorno di questo tipo che durano 3 ore, insomma a quel tempo la voglia di starsi a dilungare, perché si diventa prolissi.
Ok, grazie. Altri interventi? Allora vado a rispondere o interagire con le sollecitazioni del consigliere Rappuoli, che ne ha dette tante. Insomma, innanzitutto la ringrazio di ricordarmi tutte le volte che ho vinto le elezioni. Insomma, io a volte non ci penso perché faccio il sindaco di tutti, ma lei a ogni consiglio mi ricorda che ho vinto le elezioni, quindi grazie, tante volte me ne dimenticassi. Insomma, quindi devo dire che il consigliere Rappuoli ha una visione tutta sua particolare di quello che è.
E se no ero con lei a governare.
Certo, insomma, di quello che è la sua, della situazione e delle iniziative e attività che il comune sta mettendo e sta operando e mettendo in piedi. Quindi in maniera schematica vado a rispondere alle domande che ha fatto. Insomma, la tassa dei rifiuti non è aumentata del 30%, ma di una media dell'11%, insomma. L'ufficio tributi sta lavorando per rimettere a posto. Mi faccia parlare, consigliere Rappuoli. Sono stato zitto ad ascoltarla, quindi con estrema serenità, e lo sono anche ora, quindi non ho nessun problema. Mi risulta che il lavoro che sta facendo l'ufficio tributi addirittura sta risistemando anche situazioni e di alcuni civile abitazioni, ma anche di attività che con questa riorganizzazione, con questa reinternalizzazione possiamo stare più vicino. C'è anche chi è andato a risparmiare rispetto a prima. Poi è evidente che è a ragione che la tassa è aumentata, ripeto, ma non del 30, ma non dell'11. E non si deve dimenticare che è aumentata da tutte le parti, e il Consiglio Lunga ha cercato in tutti i modi di mitigare il più possibile questo aumento, mettendoci anche delle risorse, le risorse proprie. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, non è un controllo che noi possiamo fare. A me mi risulta che normalmente questi controlli vengono fatti dagli istituti incaricati e competenti a fare questo controllo. Insomma, in genere i redditi vengono controllati dall'INPS, dati e tolti dall'INPS, e non è il comune di Sialunga, e noi come comune non siamo nemmeno a conoscenza chi sono i titolari di questo beneficio, per cui non è che si può fare più di tanto. Per quanto riguarda invece le case popolari, non è vero che a Sialunga non ci sono case popolari. Le case popolari ci sono, hanno una fruizione che è legata a chi se ne va e a chi entra. Non c'è un'emergenza così spiccata come il consigliere dice, non c'è nessuno sotto un ponte, perché tutti i cittadini di Sialunga hanno un tetto.
Certo, vive la misericordia, non è
mi fa finire di parlare, per piacere, via, se no non mi fa perdere il filo. Io sono stato. Allora, il signore che è la misericordia, è la misericordia con un accordo che il comune ha fatto con la stessa misericordia, dove il signore lavora e vive nella sede della misericordia, nell'appartamento della misericordia, con un accordo stipulato con il comune, dietro segnalazione, indicazione, un lavoro fatto dal servizio sociale del comune. Non è alla misericordia, perché sennò sarebbe sotto un tetto. Tra l'altro, con la misericordia e con Claudio Giardini, che da poco ha lasciato la guida di quell'associazione, che ora è arrivata la Stefania Magnani, ma fino ad oggi e in questi 2 anni e mezzo da che io sono sindaco c'è stato un buonissimo rapporto di collaborazione e abbiamo messo in piedi tantissimi progetti e azioni per andare incontro a quelli che più hanno bisogno. Quindi la sinistra di questo comune va incontro ai poveri, perché noi abbiamo dato a...
la casa e non ce l'ha sindaco.
Se mi fa parlare, segretario, per piacere. Segretario, per piacere, consigliere, mi fa parlare. Allora, non è assolutamente vero quello che sostiene.
Sono venuti alla mia agenzia a cercare a casa perché il comune non ce l'ha. O sindaco,
Ma che vorrebbe dire? Allora, ma che vuol dire? Che tutti quelli che vanno a cercare la casa all'agenzia hanno diritto della casa popolare?
Mamma. Questo sì, perché è una persona che non c'ha reddito.
Lo dice lei, va bene.
Dico io.
Andiamo avanti. Per quanto riguarda gli ausiliari del traffico, il consigliere non è al corrente bene, perché sono stati qui per un periodo di difficoltà che aveva la polizia municipale, adesso non ci sono più, hanno fatto il loro lavoro, non hanno fatto multe a bettolle dove non ci sono parcheggi, possono fare controlli e molto probabilmente sanzioni là dove era bisogno di farle, perché dove ci sono parcheggi al disco orario e il disco orario non viene usato, io credo che ci sono delle regole che vanno rispettate. Ad oggi non sono più in forza in carico al comune, e nella delibera del bilancio glielo ho detto che tra le varie assunzioni dal 1 gennaio ci saranno due, uno sicuramente dal 1 gennaio e l'altro poco dopo, due nuovi agenti di polizia municipale che non sono ausiliari del traffico, per cui non c'è un accanimento nei confronti di nessuno, né tanto più in quelle situazioni dove c'è carenza di parcheggi, per cui non mi risulta che sono state elargite multe là dove non ci sono parcheggi, tanto più a Bettolle dove la situazione dei parcheggi è difficile e che quindi ci vuole un'attenzione particolare, anche un buon senso quando si va a regolare quelle situazioni lì. Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, noi abbiamo fatto un regolamento per l'abbattimento degli oneri di urbanizzazione per tutti quegli edifici che hanno, anche questa misura che noi abbiamo messo in piedi ha sicuramente contribuito al lavoro, alla ristrutturazione di edifici importanti del comune, due tra i quali sicuramente due realtà davvero davvero importanti che sono le due Fornaci. Gli oneri di sé per sé, il comune si allunga da anni e tutt'oggi è così, agli oneri di urbanizzazione più bassi di tutti gli altri comuni del circondario, forse non so dove bisogna arrivare per trovare oneri più bassi di quelli che ha il comune si allunga, che nessuno ha mai posto la questione che abbiamo gli oneri alti rispetto ad altri comuni, siamo sempre stati più bassi. Gli orti sociali è un progetto che viene dalla passata amministrazione, che ha avuto delle integrazioni, delle varianti in corso d'opera, ha avuto delle migliorie, è stato previsto l'illuminazione anche degli orti, sono stati previsti arredi urbani, si possono chiamare così, degli orti, è stata prevista una casettina per rimessaggio, ci sono stati degli adeguamenti in corso d'opera che tra l'altro mi fa parlare consigliere.
Sindaco, c'è l'acqua per innaffiare le piante, gli orti sociali. Con che sta
il pozzo? Ma che sta dire?
Il pozzo, a me mi risulta che ci sia, farò l'accesso al latte e poi si vedrà.
Queste varianti che sono state fatte sono state tra l'altro in gran parte finanziate da contributi della Regione Toscana. Proprio oggi in giunta abbiamo approvato l'ultima variante che consentirà di andare a ultimare il tema degli orti sociali appoggio Baldino. Per quanto riguarda, vediamo un po' di cui ho parlato. Allora, per quanto riguarda il discorso Fiera della Pieve e iniziative nell'area di Piave di Cinalunga, ma allora tutte queste iniziative sono state sempre concordate con gli ambulanti e col centro naturale di Piave di Cinalunga, per cui io credo che l'amministrazione ha concertato questo tipo di iniziative, saranno iniziative che ci sarà da migliorarle, non lo metto in dubbio perché bisogna sempre migliorare, ma dire che non ha funzionato l'iniziativa di Natale, secondo me, è una cosa sbagliata, così come dire che la Fiera della Pieve non c'è stato nessuno, non ha girato nessuno, perché i risultati, i dati che l'amministrazione ha sono sicuramente diversi da quelli che il consigliere Rappuoli.
Io e Mattia Savelli abbiamo raccolto le firme che non erano d'accordo i commercianti, vero Mattia? Quindi, e si è anche protocollata al protocollo del comune. Sì. Quindi
purtroppo molto probabilmente quei commercianti poi erano anche d'accordo nella concertazione che abbiamo fatto, sia con le associazioni di categoria che con i commercianti, per cui io non lo so di cosa stiamo parlando. Tutte queste cose sono state concertate con i commercianti e davvero, guarda, io ci ho parlato anch'io con i commercianti, non ci parla soltanto il consigliere Rappuoli. Tutte queste arrabbiature, incavolature che il consigliere evidenzia, sicuramente non posso garantire che non ci sono. Anzi, abbiamo trovato un'ottima collaborazione tra i commercianti, tra le associazioni di categoria, che si è rafforzata. E abbiamo fatto anche degli incontri successivi post fiera che vanno in una direzione totalmente opposta da quella che il consigliere Rappuoli sta sostenendo.
Infatti è tre anni che il centro commerciale naturale c'ha il presidente reggente, perché democraticamente non si indice le nuove elezioni, e questo è il centro commerciale naturale di Senalunga.
Metto in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno. Decreto legislativo 23/6/2011, numero 118, approvazione bilancio di previsione 2022-2024.
Zaccai Edo.
Favorevole.
Bernardini Cecilia.
Favorevole.
Don Di Federico.
Favorevole.
Farsi Franco.
Favorevole.
Dini Luciano.
Favorevole.
Buracchi Alberto.
Favorevole.
Fei Leopoldo.
Favorevole.
Pericoli Cosetta.
Favorevole.
Romoli Anna Maria.
Favorevole.
Graziani Daniele.
Favorevole.
Gialli Francesco.
Favorevole.
Biribò Marcella.
Contraria.
Savelli Mattia.
Contrario.
Rappuoli Angelina.
Contraria.
Dunque, sindaco, 14 presenti, 14 votanti, 11 voti favorevoli e 3 voti contrari dei consiglieri Biribò, Savelli, Rappuoli.
Allora, c'è anche in questo l'immediata eseguibilità. Vi chiedo se confermate il voto precedente. Nessuno, mi sembra di sì, quindi io confermerei anche per l'immediata eseguibilità dell'atto, 11 favorevoli e 3 contrari. Per cui il punto numero 4 all'ordine del giorno è approvato.